Ciao a tutti, un caro saluto a tutti quanti voi da Carlo Dorofatti per questa nuova puntata del podcast. E passo subito alle domande perché ne ho veramente tante tante in coda e quindi vediamo di procedere comunque dedicando il dovuto tempo agli argomenti che sempre mi proponete, che sono molto interessanti, molto importanti. Tra l'altro ricordo che questa sera a Terni ci sarà un importante convegno con il dottor Paoluzzi, con Davide Cova, che molti di voi forse conoscono perché ha un ashram a Piediluco, lui si occupa di meditazione buddista, Dzogchen, e con il sottoscritto, quindi sarà un'occasione per taluni di voi anche di conoscermi di persona, ingresso libero e gratuito alle 18:30 all'Associazione Culturale La Pagina. E poi tutti gli altri eventi li potete consultare tramite il sito academiacos.it, come già ben sapete. Allora, andiamo direttamente alla nostra rubrica, alla nostra collezione di domande. Allora, un amico mi scrive, tra l'altro grazie per gli auguri che molti di voi mi hanno fatto ieri, grazie di cuore veramente. Allora, domanda un pochino tecnica, però io cercherò di essere chiaro senza entrare in tecnicismi, poi semmai vi rimanderò a qualche libro per approfondimenti. Questa domanda recita così: secondo una certa Kabbalah, le prime tre sfere sarebbero la Trinità, ma se ci sono anche i Clifot inferiori, c'è un'altra Trinità negativa? Qual è il significato delle prime tre e delle ultime tre, dato che ci sono anche i Clifot inferiori? Allora, qui si fa riferimento alla rappresentazione dell'albero della vita, del Etzkaim, che è un aspetto della Kabbalah come tradizione ebraica, tradizione sapienziale, molto ampia, molto complessa, che include quello che è poi l'albero della vita, che effettivamente ormai rappresenta una delle basi del misticismo occidentale e del magismo, perché se vogliamo, ripresa in epoca rinascimentale, la Kabbalah, in particolare nella rappresentazione dell'albero della vita, l'albero delle Sefirot, è stata poi utilizzata come sistema magico, quindi come rappresentazione del profondo, come rappresentazione di un universo di simboli, di forze, di entità dentro e fuori di sé, con le quali il magista, l'alchimista doveva, poteva entrare in relazione per conoscere meglio se stesso, per indagare il mondo, per sollevare il velo dei sensi e quindi avere coscienza dell'universo multidimensionale, fisico e iperdimensionale, sottile, spirituale. Via via, per una comprensione cosmica, totalizzante di se stesso e di conseguenza della realtà. Quindi è uno schema estremamente complesso, è possibile che non basti una vita per studiarlo, che vuole rappresentare un modello dell'universo dentro di noi e fuori di noi. Ovviamente mediato da una giungla di simboli molto complessi, di nomi divini, forze, entità, poi diciamo che successivamente, 600, 700, 800, l'albero della vita è stato accostato a numerosi altri modelli derivanti da altre tradizioni, quindi alle sfere cabalistiche e ai sentieri cabalistici. Sono stati associati arcani maggiori dei tarocchi, fasi alchemiche, corrispondenze astrologiche, pianeti, zodiaco, addirittura corpi sottili, chakra, e quindi si è tentato di creare una sintesi, no, della conoscenza d'Oriente e d'Occidente utilizzando come struttura centrale l'albero della vita. In pratica l'albero della vita rappresenta uno dei due alberi che troviamo nel paradiso terrestre, okay? Uno era l'albero della conoscenza del bene e del male e l'altro era appunto l'albero della vita. Rappresenta anche le emanazioni attraverso le quali Dio, emanando se stesso, in funzioni di se stesso sempre più limitate, crea il mondo. Quindi, come via via allontanandosi da questa fonte, e tuttavia la realtà, essendo pregna delle sue qualità, si distribuisce in universi molteplici, in molteplici piani di esistenza possibili, fino ad arrivare alla Terra, al nostro attuale piano di esistenza, questa nostra dimensione spazio-temporale. Allo stesso modo, il magista cosa tende a fare? Cosa vuole fare? Vuole risalire l'albero, quindi conoscendo gli attributi divini attraverso i quali il Logos diventa carne, risalire dal mondo della materia verso una coscienza sempre più ampia, elevata e profonda del reale, fino a ricongiungersi con i piani del divino, con i piani della manifestazione primeva e tuttavia evolvendosi dal piano materiale attraverso i sentieri di questo, i rami, diciamo, di questo albero. È anche vero che l'albero della vita viene rappresentato anche dall'altro lato, cioè così come esistono emanazioni divine e virtù risalendo attraverso le quali è possibile perfezionarsi, esiste anche l'albero delle ombre, l'albero tenebroso, lo specchio, il riflesso oscuro dell'albero. Appunto l'albero delle Clifot. Tuttavia il Clifot è un guscio, come dice la parola, è un guscio svuotato di senso, è un guscio vuoto, quindi non dovremmo avere un atteggiamento troppo dualista, l'albero del bene e l'albero del male, l'albero della vita, l'albero della morte, l'albero delle virtù e l'albero dei vizi, l'albero divino e l'albero satanico, come spesso viene anche rappresentato in derive che io non condivido, sicuramente. Tuttavia il lato oscuro dell'albero della vita è a sua volta una via di conoscenza per difetto. E allora ecco le vie oscure, le vie della mano sinistra, le vie che cercano di comprendere che cos'è la coscienza, smascherando l'illusione, quindi cercando di operare un processo per difetto, quindi indagando profondamente l'illusione, che è illusione dei sensi, illusione della mente, inganno dello spirito, per poter smascherarla e quindi pervenire alla luce. Dall'altra parte, risalendo, diciamo, dall'altra parte dell'albero. Quindi in realtà queste vie non sono necessariamente di esaltazione, assolutamente di esaltazione del male, ma sono vie di comprensione dell'assenza di coscienza per comprendere la coscienza, che altrimenti, come dire, incontrata direttamente potrebbe diventare suggestione della mente e quindi ingannevole. Altre vie invece cercano di percorrere l'albero nella sua espressione sefirotica in chiaro, lavorando su un edificio di perfezionamento dei propri modi di pensare, del proprio carattere, ma anche delle proprie facoltà interiori, che, risvegliando le quali è possibile osservare la realtà via via svelata. Ora, alcuni rappresentano l'albero dei Clifot, l'albero oscuro come dietro l'albero della vita, altri lo rappresentano come sotto, come sotterraneo, no? Come infero. Teniamo presente che noi siamo molto più in questo momento collocabili nell'albero infero più che nell'albero della vita, perché siamo comunque in un profondo stato di oblio, di incoscienza, di egocentrismo, di inganno, di menzogna della mente. Tant'è vero che riflettiamo una socialità che è povera, misera, sofferente, fatta di conflitto, di guerra, di prevaricazione, una civiltà egocentrata, bellica, inquinante, intossicante da tutti i punti di vista. Quindi, secondo me, non siamo neanche alla partenza dell'albero, no? In Malkuth, la terra dal quale poi si parte per questo viaggio straordinario di ricongiungimento divino, ma partiamo da sotto, no? Da una situazione di profondo oblio anche della nostra stessa natura terrena, che va ricompresa, va riscoperta, va recuperata all'insegna poi dell'inizio di un viaggio reale e non di un viaggio stupefacente, fatto di suggestioni mentali senza una base di partenza reale, autentica, perché affondiamo le nostre radici nella menzogna. Ora, le tre sfere superiori della Kabbalah, dell'albero cabalistico delle Sefirot, alcuni le accostano alla Trinità e comunque sono accostabili al principio trinitario, che sia il principio divino che poi si dipana in maschile e femminile, che sia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sia comunque quel principio triadico, trinitario, a cui facciamo riferimento ogni qualvolta cerchiamo di indagare le matrici fondamentali dell'esistenza. Questo è un modo per rappresentare questi archetipi fondamentali. Ma non dobbiamo pensare che dall'altra parte esistano questi anti-archetipi, dall'altra parte esiste la totale assenza di questi archetipi. Quindi l'albero delle ombre, l'albero tenebroso, in realtà è fatto di assenza. Infatti questi gusci vuoti sono svuotati di senso, sono svuotati di significato, sono svuotati di coscienza. Quindi l'albero oscuro non è dualisticamente una antitesi o una polarità negativa rispetto alla polarità positiva rappresentata dalle Sefirot, ma è l'assenza di luce, è l'assenza di conoscenza, è l'assenza di consapevolezza che produce vizi della percezione, vizi della mente, vizi del cuore, vizi dell'azione, che provocheranno distruzione, annichilimento, svuotamento, separazione, lacerazione di quel processo che, anziché andare verso una rinnovata comunione evolutiva, va verso una disgregazione dispersiva. Ok? Quindi è l'assenza, non calcate troppo la mano su una visione dualista, ok? Piuttosto immaginate l'albero oscuro come svuotato delle virtù, della luce, della consapevolezza, e quindi diventa un qualche cosa di profondamente distorsivo rispetto alla realtà di cui abbiamo perso la chiave di lettura, di cui abbiamo perso la concezione del progetto evolutivo intrinseco, ok? Poi c'è un'altra domanda a questo punto. Potresti fare una puntata del podcast, vabbè, adesso vediamo, di come la mente, se non indirizzata verso l'unità, tenda sempre a dividere tutto in due. Beh, la mente è fatta così. Noi non viviamo nell'uno, noi viviamo qui proprio per sperimentare la separazione, la frantumazione, la disgregazione apparente. E se riusciamo a ritrovare il senso dell'uno, pur attraverso la molteplicità, l'esperienza della relazione, ecco allora che anche al di là delle categorie morali di bene e di male, siamo in grado di proiettarci verso una unità etica in perfetta sintonia con l'evoluzione dell'universo e della coscienza, che è un'evoluzione dinamica, che è fatta anche di processi conflittuali. Siamo noi che poi dobbiamo imprimere la prevalenza della idea della cooperazione sull'idea del conflitto. Ma questo, tutto sommato, lo troviamo anche nelle basi stesse della vita, perché tutto è aggregazione cooperante perché la vita possa manifestarsi. Poi ecco che la natura della vita si fa conflittuale nel momento in cui non è consapevole di sé. E allora ecco che noi, nel nostro processo di recupero della consapevolezza, cerchiamo poi di imprimere una direzione straordinaria, che è quella del recupero del senso del cooperare rispetto al senso del conflitto e della sopravvivenza per conflitto, della formazione di sé prevalendo sull'altro. Cercheremo invece di lasciar prevalere l'affermazione di sé attraverso l'altro. E quindi ecco il processo straordinario e volontario dello spirito, che cercherà di imprimere ai processi vitali, esistenziali, una direzione verso l'unità, di cui rimane consapevole, pur se calato nel mondo della polarità, nel mondo del dualismo. Noi viviamo all'interno, altrimenti qui si rischia di pensare che sia tutto, come pensano i monisti, no? Pensare il male è pensare male, perché in realtà il male non esiste, è solo una questione di ignoranza. Però il dato di fatto a nostra disposizione, nella nostra esperienza quotidiana, è che il male lo vediamo. Non è una questione troppo da poter filosofeggiare e dire: ah no, ma tanto è tutto uno e tutto va bene, sono io che non capisco, sono io che mi devo porre delle domande, sono io che è tutto dentro di me, in realtà va tutto bene, devo andare oltre. No, questo è una deriva del monismo, che ha i suoi punti di forza, intendiamoci, ma una deriva è quella del pensare che va tutto bene. E non è vero, perché poi l'esperienza quotidiana ci getta nella sofferenza, nell'evidenza del male nel mondo. E allora come la mettiamo? D'altro canto non possiamo neanche essere dualisti e pensare che questo mondo sia il male, come arrivano poi a pensare gli gnostici, no? Per cui ecco che la fuga da questo male, la fuga dal mondo è ciò che è desiderabile e costituisce l'essenza del cammino spirituale, fuggire dal mondo che è un errore, che è il male, rispetto a un bene perduto che dobbiamo andare a recuperare fuggendo il male, fuggendo il mondo, il materialismo, i sensi. E qui nasce il dualismo, e quindi nascono anche tutte quelle vie di rinuncia, di costrizione, di autoflagellazione, tutte quelle vie che portano anche a un certo puritanesimo bigotto e moralista, se vogliamo, no? Quindi attenzione. Allora ecco che io non devo fare certe cose perché quelle sono male e io invece devo astenermi. Allora qui anche tutto il discorso, allora, dell'alimentazione, piuttosto che bene e male, tutto ciò che è mondo è male, tutto ciò che è sensi è male, quando invece noi siamo all'interno di una sfida, per cui bisogna assolutamente guardarci dalle derive del monismo così come del dualismo. Okay. Certo è che man mano ci avviciniamo ad una coscienza di ciò che siamo, di ciò che è la vita, e ci avviciniamo al senso del suo progetto, man mano ci avviciniamo all'idea dell'uno, all'idea della comunione. Tuttavia noi siamo ancora profondamente immersi nel gioco della diversità, della frammentarietà, della molteplicità. E quindi dobbiamo anche giocarlo, questo gioco, senza pretendere che la nostra visione della verità possa essere assoluta in un campo dove l'assoluto non esiste, se non quell'assoluto attuale, momentaneo e transitorio, che il momento dopo cambia, perché cambiano le circostanze. Quindi noi siamo alla ricerca di una verità costantemente in definizione. Ciò che è vero ora non è più vero tra 2 minuti, ciò che è vero per me ora non è più vero per te nello stesso tempo. E quindi è una ricerca del vero, dinamica, continua, intelligente. Questo è l'intelligere. Da una parte nella consapevolezza dell'uno, dall'altra parte nel riscoprirlo attraverso il vivere la molteplicità delle esperienze, rispettando le quali se ne assorbe la ricchezza. E allora ecco che si rievolve addirittura questo uno, passando attraverso la molteplicità delle esperienze che comunque lo rappresentano su questo piano di esistenza. Quindi è ovvio che noi tendiamo a dividere tutto in 2, 3, 4, 5, ma perché viviamo in un campo complesso, molteplice, diversificato, dinamico, caotico, del quale noi cerchiamo di rintracciare o di imprimere un ordine, riscoprendo in noi un progetto evolutivo che trova nel trascendente la sua origine e il suo fine. Ok? Va bene, andiamo avanti. Allora, un'altra domanda mi dice, diamoci ancora qualche minuto, un'altra domanda mi dice, qui si fa riferimento ad una frase che sembra abbia detto Osho, ma probabilmente sì, è vero, perché lo riportano anche nel libro, mi sembra, nel libro Operazione Socrate. Comunque, pare che Osho, qui cambiamo completamente argomento, ma anche no, insomma. Qui si fa riferimento al fatto che pare che Osho abbia detto, poco prima di morire, quando era già stato avvelenato, quando già la sua salute era profondamente compromessa, aveva detto che durante i suoi incontri nell'ashram a Pune, sentiva bisbigliare o si era accorto che qualcuno recitava un mantra per indebolirlo, per attaccarlo, per distruggerlo. Quasi una sorta di fattura, di magia nera, no? Che veniva perpetuata ai suoi danni, perpetrata ai suoi danni da parte di taluni. Ora non so se sui piani sottili o se lì presenti, lui comunque aveva detto che sentiva questa forza negativa contro di lui, no? Sentiva l'effetto della recitazione di mantra negativi contro di lui. Qui poi ci hanno probabilmente ricamato su in tanti modi, chi parla addirittura dell'ottava sfera arimanica, che io adesso non lo so, io penso che adesso è un trip o che cosa? Questa è la domanda, no? Vorrei conoscere la tua opinione su questo fatto. Si presume che Osho fosse stato ucciso da un mantra. Io questo non lo so, perché comunque lui pare l'abbia detto, quindi se l'ha detto è perché si era convinto forse di questo, non lo so, o forse non era ormai pienamente consapevole delle sue facoltà mentali, non lo so, oppure non è vero ed è stato riportato, è stato inventato, non lo so, non so proprio il caso in sé. Certo, l'invidia e la cattiveria è una brutta bestia, come si dice a Milano, per cui io penso che Osho, come tanti altri personaggi sicuramente famosi e famigerati, sicuramente provocatori e quindi anche discussi, e tuttavia che hanno rappresentato uno spartiacque. Leggete il messaggio di Osho, i suoi libri, i suoi testi, insomma, sono sicuramente illuminanti, sono sicuramente cibo per la mente e per lo spirito, sicuramente questo. Poi, lasciate perdere il seguito, i sannyasin, Puna, le comuni e le pratiche, però il messaggio che ha lasciato è sicuramente di spessore, è sicuramente interessante. Però, ecco, come sempre accade, questi grandi spartiacque stavano sulle scatole a tante persone. Poi che addirittura all'interno dell'ashram ci fossero persone che recitassero mantra per ucciderlo, questo io veramente non ve lo so dire. Ma non mi stupirebbe, perché sarebbe l'ennesima conferma che molto spesso questi grandi maestri devono guardarsi dall'interno, non dall'esterno, devono guardarsi dai loro stessi discepoli, dai loro stessi fan che li acclamano, che li esaltano, però in questa esaltazione c'è una enorme ombra, per riprendere il discorso di prima, per cui l'esaltato diventa poi un esaltato dall'altra parte, diventa poi colui che è veramente capace di odiare, di distruggere, di remare contro, di giocare contro, di andare contro quello che è stato il suo maestro quando le cose non gli stanno più bene. E spesso questo accade proprio all'interno della cerchia. Molti maestri hanno detto: io mi devo guardare da voi, non dall'esterno, non dai politici, dallo Stato, dalla polizia, dalle religioni, dagli altri che sono invidiosi, o dai materialisti, o dai fanatici cattolici. Io mi devo guardare da voi. Questo più di una volta è stato detto da molti maestri, che devono guardarsi proprio dall'entourage più immediato, perché poi è popolato da quel gregge di fanatici che non sono equilibrati né quando stanno dalla parte del maestro, né tantomeno quando, forse perché non hanno avuto le attenzioni che desideravano, forse perché non hanno avuto l'appagamento che desideravano, gli si scagliano contro, con lo stesso fanatismo, con la stessa forza. Questo mi viene da dire rispetto a questa domanda, ok? Per il resto, non saprei, certo che fosse vero, poveretti, poveretti. Vabbè. Va bene, io penso che non abbiamo tempo per fare altre cose, perché ci sono domande veramente molto interessanti e che meritano, quindi non voglio poi sminuirle in poche parole. Ah beh, forse c'è questa, sì, ce la facciamo a dire questa. Cosa ne pensi dell'alimentazione pranica? Cioè di quelli che non mangiano, non bevono, allora si chiamano bretariani, adesso ho capito, sì, coloro che si cibano di prana, oppure di luce, oppure attraverso il respiro. Io penso che questa è una possibilità reale che possiamo recuperare o sviluppare. Penso che il nostro laboratorio alchemico meraviglioso, che è il corpo, guidato opportunamente dalla nostra mente e opportunamente irrorato dalla forza dello spirito, possa veramente arrivare a nutrirsi attraverso il prana, il respiro, la luce. Addirittura si pensa che noi saremmo in grado di fotosintesi clorofiliana, riattivando determinate qualità del sangue, della pelle. Qui rimando anche agli studi di un medico, il dottor Émile Dobrea, che parla di questo. Ne parlano anche tanti altri. Poi la più famosa nel mondo è Jas Muhin, che ha fatto una serie di libri anche tradotti in italiano sull'alimentazione di luce, sull'alimentazione pranica. Poi anche c'è quell'altro che parla del sun gazing, adesso non mi ricordo il nome, ce l'ho qui, che parla di come nutrirsi, no? attraverso la luce. Io penso che queste siano possibilità reali, penso che sia un'alchimia, ecco, Ira Ratan Manek, quello del sun gazing. Penso che sia un'alchimia accessibile, tuttavia noi non siamo qui per fare quello, noi siamo qui per celebrare la vita, per esaltare l'arte del senso, della bellezza, del gusto, quindi anche come forma d'arte. E allora immaginiamo che forse potremmo continuare a gustare ottimi cibi e nutrirci di ottimi profumi, magari non dipendendo da quell'arte, che rimane quindi, diventa quindi una forma d'arte, non dipendendone per nutrirci. Per nutrirci potremmo nutrirci effettivamente di sole, di luce, di prana, e tuttavia questo non significa che non siamo qui per sperimentare la vita e godercela e farne un'opera d'arte. E allora ecco la cucina come arte del gusto e dell'olfatto, come arte dell'accostamento, come cultura. Potrebbe essere molto interessante immaginare una cosa di questo tipo, no? Per cui noi non dipendiamo dalla fisicità, ma la fisicità diventa una forma d'arte attraverso la quale lo spirito nutre se stesso di nuovi significati e nuove celebrazioni. Potrebbe essere molto interessante questa visione, che nulla toglie quindi al bello del mangiare e tuttavia ammette una possibilità alchemica straordinaria, che è quella di non dipendere dalla fisicità per assorbire il nostro nutrimento necessario, ma potendolo fare sviluppando facoltà superiori. La metto lì, la butto lì. D'altronde parlo di questo anche nel mio libro, nel mio piccolo libro Metamorfosi, quando in appendice prefiguro la nascita di una nuova specie. Bene, io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi rimando alla prossima settimana. Un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao.